Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Massimo Miro, bentornato nel posto delle parole.
Grazie, grazie dell'invito.
Ed eccoci qua per raccontare con Massimo Miro il romanzo intitolato La Faglia, romanzo pubblicato dalla casa editrice Scrittura Pura, il romanzo degli ultimi figli della classe operaia. Questo recita il sottotitolo. Massimo Miro, lo ricordo, nato a Milano, vive e lavora a Torino, musicista, compositore, e una sua raccolta di racconti intitolato Sbauz, uscita nel 2001. Tra l'altro ha avuto la possibilità di entrare nella finale del premio Calvino. Questo è sempre molto bello, ogni volta che vedo citato il premio Calvino lo racconto sempre volentieri, e quindi credo che sia molto molto interessante, vero, il premio Calvino, Massimo Miro?
Sì, perché è un'occasione che unica per gli autori che non hanno ancora pubblicato, perché il premio Calvino nasce per gli autori esordienti. Quindi è un po' una sticella che un autore si mette davanti, no? Finché uno scrive da solo, si legge le cose da solo, le fa leggere ai fratelli, sorelle, mogli, parenti, è un conto. Poi quando questo manoscritto va nelle mani di professionisti, quali sono i lettori del premio Calvino, c'è un comitato di lettori, una cosa molto complessa, e una volta che uno entra lì dentro e gli dicono: beh, il suo testo fra 500 pervenuti rimane, diciamo, uno dei 10 candidati a vincere il premio Calvino. Già il fatto di essere in finale comunque è una bellissima cosa. Allora uno dice: allora so scrivere, interessa a qualcuno quello che scrivo. Quindi il premio Calvino è la prima entità nel mondo dell'editoria che ti dà questa consapevolezza ed è importante.
Sì, è una consapevolezza importante, perché scrivere non è un atto solitario solo, è un atto di relazione, quindi mettersi in confronto rispetto agli altri scrittori, agli altri concorrenti del premio, in questo caso il premio Calvino. La Faglia, pubblicato da Scrittura Pura. Massimo Miro, vogliamo raccontare la foto di copertina? Anzi, tutta la copertina, perché la copertina ci dice molte cose.
La copertina dice intanto in modo inequivocabile in che periodo siamo, quindi anni 70, perché c'è una bellissima tappezzeria con quei colori bellissimi che a me hanno sempre affascinato. Io ne avevo una molto simile in camera mia, e quindi mi sembra un po' di tornare in cameretta quando vedo quelle tappezzerie un po' colorate con questi disegni un po' psichedelici, un po' damascati, che mi piace tantissimo. E poi c'è in primo piano un televisore che ci riporta l'immagine di Aldo Moro. Aldo Moro non nell'immagine ormai classica, iconica, purtroppo ormai quella in cui lui è magari è stato fotografato nel covo del Vigliate Rosse o sotto prigionia, o comunque è fotografato in un momento suo felice, una foto abbastanza iconica sua, perché lui è in una panchina con questo giornale aperto e guarda in camera sorridendo. È una delle pochissime foto in cui vediamo il presidente Aldo Moro sereno. Poi noi con uno stratagemma fotografico l'abbiamo ambientato nel parco che c'è davanti alla Mole Antonelliana, e quindi abbiamo di colpo trasportato Aldo Moro a Torino, dove ovviamente lui c'è stato, ma Aldo Moro non è legato a Torino in modo particolare. Invece noi nella copertina abbiamo voluto collocarlo a Torino proprio perché Aldo Moro è uno dei personaggi passivi ma principali di questa storia.
Sì, passivi, però con una certa presenza importante, sì. Veramente una presenza importante. Massimo Miro, però vorrei ancora spendere due parole su quell'oggetto televisivo, quello con quattro gambe, che era veramente un mobile, un tavolino, era veramente un oggetto di arredamento, probabilmente questo è persino un televisore Radio Marelli magari, perché l'estetica del tempo era quella.
Certo, no, e poi appunto abbiamo voluto ricreare un'immagine che proprio a colpo d'occhio portasse negli anni 70, quindi quando è ambientata questa storia, è ambientata nel 1978, però il primo colpo d'occhio doveva essere riportare il lettore. Poi sappiamo bene che adesso le copertine, cioè ci sono tantissimi libri, uno entra in libreria, ci sono centinaia di libri, la copertina è molto importante nella, diciamo, nella fase di diffusione di un libro. Quindi intanto è molto molto colorata e salta subito all'occhio, e poi questo mobile appunto anni 70 è molto, come dire, fa molta appartenenza a quel mondo degli anni 70, insomma.
La faglia, questo è il titolo del romanzo. Sì. E allora siamo andati a prendere il dizionario, noi ci chiamiamo Il posto delle parole, e come amiamo dire, nelle parole amiamo inciampare. Faglia, frattura della crosta terrestre accompagnata da spostamento di una delle parti lungo un piano, detto piano di faglia, se questo è inclinato. La massa rocciosa soprastante si dice tetto e quella sottostante muro. La faglia è normale se il tetto è abbassato rispetto al muro, inversa nel caso contrario. Questo è quanto ci dice il dizionario a proposito della parola faglia, sostantivo femminile. E in questa definizione, in questo spostamento, no, di una delle parti su questo piano inclinato, e non sappiamo quanto sia inclinato, perché se il piano è inclinato questa faglia può non fermarsi più. In ogni modo c'è questo spostamento. Ed è uno spostamento di sguardo, di vita, è uno spostamento anche molto politico, perché questo è un romanzo che entra nella politica, che non vuol dire entrare nel partito politico, vuol dire anche ragionare, seppur in una finzione, sull'aria che si respira in quel tempo. Dunque, Massimo Miro, partiamo proprio da questo. Che aria si respirava allora?
Erano tempi particolari, soprattutto a Torino. Infatti c'è un sottotitolo del libro che si chiama Gli ultimi figli della classe operaia, perché in quegli anni a Torino sapevano tutto cosa accadeva, no? Per la prima volta viene messo in discussione il sistema della fabbrica, si rompe un po' quel patto che la Fiat aveva con la città, no? Quel patto che aveva portato centinaia di migliaia di persone dal sud dell'Italia, ma anche dal Veneto, insomma dalle campagne, ma soprattutto dal sud Italia, le aveva sradicate e aveva fatto un patto con loro: voi venite qua, cambiate vita e voi dovete solo pensare a produrre, no? Tutta la vita dovete pensare solo a produrre. A un certo punto accade qualcosa negli anni 70, c'è questo grande movimento operaio, grande movimento studentesco, e i miei personaggi, perché la faglia nella storia non è altro che una grande buca sulla strada, di questa strada che porta dal centro a questa Borgo Stura, che è questo quartiere di Torino, che non esiste ma che potrebbe esistere, avrebbe potuto esistere, e questa buca si apre in continuazione e impedisce il passaggio delle macchine, quindi in qualche modo rende impossibile il passaggio tra il centro e la periferia, no? Questa faglia ovviamente è un pretesto, no? A me piaceva molto pensare a queste spaccature, no? Pensare che la faglia, come dicevi anche tu dalla definizione del dizionario, in qualche modo unisce e divide due cose allo stesso momento, no? Due cose che vogliono stare insieme ma non possono, no? Così come in geologia, nella mia storia, la faglia divide il centro e la periferia, che sono due mondi distinti proprio a livello sociale, perché il centro, verso la fine degli anni 70, inizia a essere a spopolarsi di immigrati per essere spostati nelle varie periferie. A Torino, dagli anni 50, 60, 70, sono state costruite Falchere, Valletti, Mirafiori, eccetera, no? Col piano case di Fanfani, qui entra proprio in gioco anche proprio la toponomastica della città. Però mi è piaciuto molto anche rappresentare due mondi che sono anche l'adolescenza e l'età adulta, perché il mio personaggio fa una specie di confronto tra quello che è oggi, perché il personaggio parla nel tempo presente che è oggi e ricorda queste incredibili cose che sono successe, di cui dopo magari faremo solo un accenno, che sono successe negli anni 70.
E queste cose quindi che sono successe questa... negli anni 70 hanno veramente stravolto la storia dell'Italia. Pensiamo, abbiamo già avuto modo di sentire Massimo Miro che accennava al rapimento di Aldo Moro, non possiamo non citare le Brigate Rosse, non possiamo citare quella separazione generazionale a cui fa riferimento il regista Davide Ferrario nella bella prefazione, dell'incomprensione, ed è importante sottolineare questo aspetto quando Davide Ferrario scrive: fu allora che i figli degli operai smisero di capire il senso della vita dei loro genitori e cominciarono a cercarne un altro, senza avere però nessuna bussola per trovarlo. E questa bussola l'avrebbero trovata nella politica, Massimo Miro?
I miei personaggi sono stati rappresentati volutamente come dei disinteressati della politica, cioè in questo mondo si cambiava, in questo mondo che si trasformava. In generale, nelle società che si trasformano, i primi che ne fanno le spese sono quelli che non hanno, diciamo, gli anticorpi culturali per comprendere il cambiamento, cavalcarlo e in qualche modo evolversi. I miei personaggi sono ragazzi periferia, non hanno alcun metodo culturale, nessuno strumento per riuscire a capire. Quindi loro si limitano a vivere questa periferia, questa appartenenza al quartiere, fare piccoli scippi, cose che secondo loro li fanno sopravvivere, gli danno forza, no? La forza del gruppo. Però sono allo stesso modo, cioè in realtà stanno anche bene, cioè non avrebbero neanche bisogno di fare quello che fanno, perché sono figli di operai, gente che lavora, gente per bene. Quindi non hanno bisogno di fare quello che fanno. In realtà lo fanno perché cercano una scorciatoia, loro non vogliono andare a lavorare. C'è un'immagine a cui tengo molto, del personaggio principale, che a un certo punto vede nella lavatrice che gira questa tuta di suo padre che lavorava in fabbrica, e quest'acqua nera, no? Questa centrifuga di acqua nera. Lui, guardando quella tuta che appunto agonizza in quest'acqua nera, dice: io questa vita non la voglio fare, qualsiasi altra cosa, ma questo no. E quindi cosa fanno loro? Cercano una scorciatoia. In realtà è un istinto sbagliato, ma comprensibile. E quindi a un certo punto, però, siccome sono bravissimi ragazzi, loro tentano questo grandissimo atto di eroismo civico e si imbattono in questa incredibile avventura che è un po' il fulcro di questa storia.
E l'avventura è quella di riuscire a portare via Aldo Moro dal covo delle Brigate Rosse. Se vogliamo una idealizzazione straordinaria, no? Un impeto così sì. È veramente della meglio gioventù, potremmo dire. Però qui la meglio gioventù dove sta, Massimo Miro?
Qui la meglio gioventù stava riflettendo su quali erano le trasformazioni sociali, cercando di analizzarle e cercando di portare un contributo anche a quello che stava accadendo. Questi personaggi non sono la meglio gioventù, se vogliamo, perché in qualche modo agiscono in modo sempre estremo, no? Non hanno appunto strumenti per capire e quindi più che altro cercano questo gesto eroico per passare alla storia. A un certo punto dicono: noi lo salviamo perché sappiamo dove è rapito, dove è tenuto, sotto sequestro, entriamo e facciamo questa grande impresa e tutto il mondo parlerà di noi. E quindi in questo gesto, no, c'è un po' questa tragica, un po' incompletezza, no? Persino tenerezza fanno, perché loro si illudono di poter fare questa cosa molto più grande di loro. Però loro sono molto sfrontati, non hanno il senso della misura delle cose, quindi lo fanno e così dimostrano appunto.
Perché erano attratti dal bene nonostante tutto questi ragazzi.
Sì, esatto. E loro però questa vicenda creerà tutta una serie di momenti tragici nella storia che il mio protagonista ricorda uno per uno, insomma li mette insieme e in qualche modo lui torna a rivivere questo passato, no? E di nuovo si va proprio a verificare la situazione di Faglia, cioè lui inizia ad avvicinare questi due giorni, il presente, il passato, li avvicina sempre di più fin quando non si scatena l'avvicinanza di questi due mondi, adolescenza e età adulta, sappiamo che sono incompatibili, li mette quasi in cortocircuito e sprigiona questa energia incredibile che lui non riesce però a governare. Questo è un po' il senso della storia, che però è sotto traccia, perché la storia è una storia anche divertente, perché i personaggi fanno anche delle cose buffe, un po'. Alla fine ci si affeziona, mi dicono, a questi personaggi.
Certo, come dicevo poco fa, perché sono attratti dal bene, non puoi non affezionarti rispetto a questo, no? Perché poi siamo in tempo di campionato del mondo di calcio, ma qui si respira anche aria di calcio, Italia-Francia, per esempio, quella del 2006.
Sì, perché qua il protagonista è anche un po' il tempo, no? Perché a un certo punto Gomez, che è il mio protagonista, si chiede in cosa si travestirà il tempo per ingannarci, no? Per passare senza che noi ce ne accorgiamo, no? Dici, in una stagione, in un campionato, in che cosa si andrà a trasformare? Perché effettivamente il tempo passa, no? Però ognuno di noi scandisce a seconda del proprio, di quello che facciamo nella nostra vita, e il tempo viene scandito dalle cose che ci appartengono.
Però il tempo viene scandito dalle cose, però nel tempo sembra che, a proposito di questa parola tempo, Gomez, che ha messo a posto la sua vita per certi aspetti, no? Lui quando l'Italia gioca contro la Francia è di nuovo in Borgostura. In pratica vuole chiudere questo cerchio, potremmo pensare che ha qualche conto in sospeso, ma forse quella Faglia ha risolto tutto prima che lui arrivasse.
E lui ha un conto in sospeso con il passato ed è costretto a chiuderlo, perché a un certo punto, adesso non svelo nulla della trama,
certo,
perché tutto accade nelle prime pagine, quindi si può dire tranquillamente, anzi inizia proprio così, il mio personaggio parte da Torino per salvarsi, parte nel 1982, tutto questo è successo nel 78, lui parte nell'82 e queste date dovrebbero già dirci qualcosa, cioè tutto quello che accade nell'anno di un mondiale di calcio, anche se poi è trasparente rispetto alla storia. Mi piaceva collocare le azioni, succede qualcosa anche nel 90, succede qualcosa nel 2006, anzi il giorno della finale mondiale Italia-Francia il mio personaggio torna a Torino perché ha questi conti in sospeso da chiudere.
E questi conti li lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del romanzo La Faglia, il romanzo degli ultimi figli della classe operaia pubblicato dalla casa editrice Scrittura Pura. Ma prima di salutarci, Massimo Miro, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che fa compagnia in questi giorni è una raccolta di racconti di Julio Cortázar che ho comprato 3 anni fa e non ho ancora finito di leggere, cioè non avevo ancora iniziato a leggere e me lo tenevo lì per i momenti buoni. E questo è un momento buono perché appena si chiude la scrittura di un libro, si dà in stampa e si inizia la promozione, si tira un po' un sospiro di sollievo e si riesce anche a leggere, perché mentre è un cantiere un libro, altre cose si leggono in modo molto leggero. Mentre questo bellissimo bellissima raccolta di racconti, è veramente strepitosa.
Pubblicata da Einaudi con la cura
Einaudi, certo.
Ernesto Franco, sì. Mi fa piacere ricordarlo perché è una straordinaria persona per quanto riguarda l'amore, la passione, lo studio, la ricerca della letteratura. Grazie davvero Massimo Miro e buona serata.
Grazie a voi dell'invito, grazie mille.